dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù, passando, vide un uomo cieco dalla nascita. I suoi discepoli lo interrogarono: Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco? Rispose Gesù: né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è perché in lui siano manifestate le opere di Dio. Bisogna che noi compiamo le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno. Poi viene la notte, quando nessuno può agire. Finché io sono nel mondo, sono la luce del mondo. Detto questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: va a lavarti nella piscina di Siloe, che significa inviato. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora i vicini, quelli che lo avevano visto prima, perché era un mendicante, dicevano: non è lui quello che stava seduto a chiedere l'elemosina? Alcuni dicevano: è lui? Altri dicevano: no, ma è uno che gli assomiglia. Ed egli diceva: sono io. Allora gli domandarono: in che modo ti sono stati aperti gli occhi? E gli rispose: l'uomo che si chiama Gesù ha fatto del fango, me lo ha spalmato sugli occhi, mi ha detto: va a Siloe a lavarti. Io sono andato, mi sono lavato e ho acquistato la vista. Gli dissero: dov'è costui? Rispose: non lo so. Condussero dai farisei quello che era stato cieco. Era un sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista. Ed egli disse loro: mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo. Allora alcuni dei farisei dicevano: quest'uomo non viene da Dio, perché non osserva il sabato. Altri dicevano: come può un peccatore compiere segni di questo genere? E c'era dissenso tra loro. Allora dissero di nuovo al cieco: tu che cosa dici di lui dal momento che ti ha aperto gli occhi? Egli rispose: è un profeta. Ma i giudei non credettero di lui che fosse stato cieco e che avesse acquistato la vista, finché non chiamarono i genitori di colui che aveva recuperato la vista e li interrogarono: è questo il vostro figlio che voi dite essere nato cieco? Come mai ora ci vede? I genitori di lui risposero: sappiamo che questo è nostro figlio e che è nato cieco, ma come ora ci veda non lo sappiamo, e chi gli abbia aperto gli occhi noi non lo sappiamo. Chiedetelo a lui. All'età parlerà lui di sé. Questo dissero i suoi genitori perché avevano paura dei giudei. Infatti i giudei avevano già stabilito che se uno lo avesse riconosciuto come il Cristo, venisse espulso dalla sinagoga. Per questo i suoi genitori dissero: all'età chiedetelo a lui. Allora chiamarono di nuovo l'uomo che era stato cieco e gli dissero: da gloria a Dio, noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore. Quello rispose: se sia un peccatore non lo so. Una cosa io so: ero cieco e ora ci vedo. Allora gli dissero: che cosa ti ha fatto? come ti ha aperto gli occhi? Rispose loro: ve l'ho detto e non avete ascoltato. Volete udirlo di nuovo? Perché? Volete forse diventare anche voi suoi discepoli? Lo insultarono e dissero: suo discepolo sei tu, noi siamo discepoli di Mosè. Noi sappiamo che a Mosè ha parlato Dio, ma costui non sappiamo di dove sia. Rispose loro quell'uomo: proprio questo stupisce, che voi non sapete di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma se uno onora Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. Da che mondo è mondo non si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi ad un cieco nato. Se costui non venisse da Dio, non avrebbe potuto far nulla. Gli replicarono: sei nato tutto nei peccati e insegna a noi, e lo cacciarono fuori. Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori. Quando lo trovò, gli disse: tu credi nel Figlio dell'uomo? Egli rispose: e chi è, Signore, perché io credo in Lui? Gli disse Gesù: lo hai visto, è colui che parla con te. Ed egli disse: credo, Signore, e si prostrò dinanzi a lui. Gesù allora disse: è per un giudizio che io sono venuto in questo mondo, perché coloro che non vedono, vedono, e quelli che vedono diventino ciechi. Alcuni dei farisei che erano con lui udirono queste parole e gli dissero: siamo ciechi anche noi? Gesù rispose loro: se foste ciechi non avreste nessun peccato, ma siccome dite noi vediamo, il vostro peccato rimane. Parola del Signore. L'Evangelista ci ha raccontato drammaticamente l'episodio. Perché c'è questo grande contrasto? Che cosa è accaduto? È accaduto che il gruppo dirigente del popolo ebreo ha preso gli insegnamenti di Mosè come se Dio avesse parlato una volta per sempre, e ne hanno fatto una regola generale per tutti i tempi. Invece il popolo ebreo è dall'origine e nello svolgimento è stato accompagnato sempre dalla presenza del Signore, sempre. Il Salmo che abbiamo letto esprime chiaramente il sentimento religioso del popolo ebreo. Il Signore è tempo presente, adesso, mio pastore. Non manco adesso di nulla. Questo è di ogni periodo, capite il punto? Perché Dio ha scelto di essere realmente presente nel tempo dell'uomo. Gli ebrei dirigenti, avendo scelto solo le leggi che ha dato a Mosè, hanno trascurato tutto ciò che il Signore, stando con loro, ha insegnato, come li ha educato a vivere sempre con Lui. Ecco. Loro hanno separato la legge dall'esistenza umana. Invece, nella storia del popolo ebreo, il popolo è vissuto sempre in compagnia. Non si è mai chiesto all'ebreo: esiste Dio o no? No. L'ebreo si chiede: esiste il Signore con noi, sì o no? Capite il punto, il passaggio? Dio fa parte della nostra esperienza, sì o no? Perché se non fa parte della nostra esperienza è un'idea astratta che non serve a niente e non dice niente e non aiuta l'uomo nella vita. Questo perché l'uomo deve agire non solo compiendo delle azioni, ma anche scegliere se l'azione è buona o cattiva in ogni momento della vita. Dio ha educato il popolo ebreo come si educa una persona. Ad un bambino si chiedono certe cose, ad un giovanotto si chiedono certe cose, ad un uomo adulto si chiedono certe cose, ad un uomo sposato si chiedono certe cose, capito il punto? Ad un uomo che sia padre di famiglia si chiedono certe cose, notate? Loro, avendo, potremmo dire, raccolti in un blocco le leggi che sono valide per ogni tempo per tutte le persone, hanno fatto un monopolio della presenza di Dio che l'hanno ridotto ad un cadavere che praticamente non vuol dire più niente. Capito? Questo è il contrasto. Essi quindi si sono impossessati dell'azione di presenza di Dio in mezzo agli uomini e l'hanno ridotto ad una formazione, ad un'affermazione intellettuale. Da questa affermazione intellettuale, guardando a ciò che Gesù ha fatto, è chiaro che non c'è possibilità di incontro, perché nella realtà di Gesù è presente Dio che educa il suo popolo. Nella persona di Gesù è Dio che è in mezzo al suo popolo e continua ad agire, ad operare il bene del suo popolo. In modo tale che ogni persona, secondo la religiosità del popolo ebreo che viene trasmessa tale quale al cristianesimo, e il cristiano sa che il suo tempo non è un tempo vissuto lontano da Dio, ma il suo tempo ha in sé anche la presenza del Signore. Per cui anche noi possiamo dire tranquillamente, come dice l'uomo pio ebreo, il Signore è adesso il mio pastore, mi fa riposare, mi conduce, mi guida. Notate, io vado e non mi cado in nessun male. Ecco il punto. Il Signore è mia sicurezza. Per cui è nella compagnia di Dio, è nel vivere questa, potremmo dire, questa convivenza che Dio ha stabilito con gli uomini che si ha una nuova moralità, un nuovo criterio di bene e di male, per cui la soluzione dell'esistenza buona o cattiva non si ha al termine della vita o col giudizio universale, ma ogni volta in cui noi operiamo una cosa, non solo noi facciamo una cosa, ma abbiamo anche il perché lo facciamo. E il perché vuol dire che ha a che fare con lo scopo della vita. Ecco il punto. Per cui il giudizio viene ogni volta in cui noi prendiamo una decisione, ogni volta in cui la nostra libertà in una situazione prende un orientamento che può essere, se è buono, conforme al destino della vita, oppure se è male, è contro il destino della vita. Ma questo accade in ogni istante della nostra esistenza. Il giudizio di validità della nostra vita si ha ogni volta in cui noi facciamo qualcosa. Fortunatamente il Signore è misericordioso e sa che siamo degli apprendisti della vita. Siamo delle persone che col cuore buono e il desiderio buono cercano ogni giorno di imparare un po' meglio, un po' di più, perché i propri giorni siano un cammino verso una maggiore, più intensa compagnia e un maggiore affetto con il Signore Gesù Cristo che è risorto da morte.